Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Non solo 2 giugno. Il 1946 è per molti aspetti l'anno zero della Repubblica, come dice il convegno che si è concluso oggi a Milano. Il referendum monarchia-repubblica è infatti l'ultima tappa di una serie di voti amministrativi che riaccendono la vita democratica dopo il ventennio fascista. Si votava tra le macerie, ma si era liberi. Nella puntata di oggi di Ma che storia è questa? Per una parte ci concentriamo su Milano, con la professoressa Daniela Saresella dell'Università Statale, che insieme ad una serie di suoi colleghi firma un libricino solo perché è di poche pagine, intitolato Milano 1946, donne, referendum, Costituzione.
Oltre al convegno a cui faceva riferimento prima Danilo, in realtà le iniziative che sono state fatte si sono concentrate anche su Milano. Tanto è vero che è stato pubblicato ed sarà a disposizione nelle biblioteche, nei luoghi pubblici, questo piccolo volume voluto dal Comune e dall'Università, che si intitola Milano 1946, Donne, Referendum, Costituzione, che riporta tutta una serie di immagini che sono state trovate negli archivi milanesi che riguardano proprio la partecipazione di donne e di uomini in questa tornata elettorale, che è la prima importante tornata elettorale del nostro paese. Allora, in questo libretto, che spero che presto sarà a disposizione di tutti, di molti, forse se non di tutti, si sono cercate di ricostruire alcuni dati, alcune caratteristiche della nostra città. Città che non dobbiamo dimenticare che è stato il cuore della Resistenza. Non è un caso che il 25 aprile, la data dell'insurrezione, è decisa dal comando del Comitato di Liberazione Alta Italia, che segna la fine dell'occupazione tedesca, dei fascisti e così via, sia diventata poi il momento clou ancora adesso per le nostre manifestazioni del 25 aprile. Quindi Milano è una città importante, fondamentale, e qua a Milano, come dire, già prima del 2 giugno si tiene una tornata elettorale, siamo al 7 di aprile del 46 e ci sono le elezioni amministrative. Sindaco era già stato nominato, voluto dal Comitato di Liberazione Nazionale, Antonio Greppi, socialista, avvocato, e non era un caso che fosse stato voluto lui, perché l'ultimo sindaco prima del fascismo era stato un altro socialista, Angelo Filippetti. E quindi, insomma, queste elezioni segnano già, quindi quelle del 7 aprile, le amministrative, la conferma di Greppi, che sarebbe rimasto sindaco fino al 51, ma soprattutto anche quello che è il panorama politico milanese, perché il Partito Socialista, che allora si chiamava Partito Socialista di Unità Proletaria, ottiene il 36% dei voti, la Democrazia Cristiana il 27% e il Partito Comunista il 25%.
Il quadro politico è chiaro. I partiti antifascisti la fanno da padrone, con l'eccezione del Partito d'Azione, che quasi scompare. Da segnalare invece che il Partito dell'Uomo Qualunque, almeno in parte erede del fascismo, e che la storiografia localizza al sud, anche a Milano in queste occasioni ottiene un significativo 5,5%. In queste settimane, parlo del 2026, si discute molto sulla possibilità di trasferire il voto referendario al voto per i partiti. Beh, diciamo che nel 1946 questa concomitanza tra voto amministrativo, voto per la Costituente e voto, referendum, su monarchia repubblica sembra avere una sua coerenza, almeno a Milano.
È andata così, a Milano vince la Repubblica con il 67% erotti dei voti, vince la Repubblica anche nella cintura operaia milanese, l'85% a Sesto, l'81% a Cinisello e quasi l'82% ad Arese. Nelle zone invece della Brianza il voto per la Repubblica è molto inferiore dal punto di vista percentuale, perché la Brianza ha sempre avuto anche una collocazione moderata, fate conto che anche prima dell'avvento del fascismo erano zone connotate politicamente in maniera moderata e c'era una forte componente, diciamo, cattolica che ovviamente rimane, e si sa bene come i cattolici, la Chiesa, di fronte alla questione dell'alternativa monarchia repubblica, avesse assunto una posizione non sempre molto chiara, o perlomeno le gerarchie, i vertici vaticani senz'altro avevano una forte simpatia per la scelta monarchica e non per la scelta repubblicana.
Ma tu non pensi, Daniela, che nell'elettorato cattolico, questo al di là degli input che possono venire appunto dalle gerarchie vaticane e anche dall'atteggiamento un po' ambivalente della Democrazia Cristiana, che si pronuncia in modo un po' criptico sulla questione istituzionale, non esista nell'elettorato cattolico comunque una vena repubblicana?
È difficile dare una risposta, nel senso che la Democrazia Cristiana, perlomeno la maggior parte dei dirigenti della Democrazia Cristiana, sono assolutamente favorevoli alla Repubblica. Il problema è che la Chiesa e le gerarchie ecclesiastiche invece questa posizione determinata non ebbero. Tanto è vero che molti sostengono che quando ci fu la decisione se far scegliere all'Assemblea Costituente monarchia o repubblica o andare verso un referendum, De Gasperi abbia voluto la scelta del referendum per in qualche modo deresponsabilizzare la Democrazia Cristiana, in modo che la Democrazia Cristiana non assumesse una posizione chiara a favore della Repubblica per non confliggere appunto con le gerarchie ecclesiastiche. Quindi quello che poi succede nel segreto dell'urna probabilmente noi non lo sappiamo, però certo è che, come dire, che il voto cattolico è un voto che in questi anni probabilmente ha una vocazione più moderata rispetto a quello ovviamente socialcomunista, e probabilmente il voto cattolico in una percentuale cospicua andò a favore della monarchia.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Daniela, tu prima hai citato l'elezione amministrativa che appunto conferma Greppi e il sindaco che aveva detto qui è tutto da rifare, tutto da ricostruire, cioè si presenta con il volto di un uomo che peraltro paga un prezzo altissimo alla resistenza perché suo figlio viene ucciso, che si presenta facendo vedere e indicando ai milanesi uno scenario davvero preoccupante, angosciante, dove tutto deve essere rifatto, e lui si impegnerà su quelli che sono i dossier più importanti, l'edilizia popolare, ridare un tetto ai milanesi, restituire un minimo di ordine anche alla città. Ma è anche quello che si impegna per gesti simbolici, oltre che dal punto di vista del decoro urbano fondamentale, ad esempio per la riapertura a tempi di record della Scala, sì, di cui abbiamo ricordato soltanto di recente appunto l'80° anniversario. Però sono soltanto alcune cose che si combinano con molti altri momenti di rinascita a Milano, di centri che a Milano in quegli anni, in quei mesi, si attrezzano, lavorano, preparano quella che è una rinascita democratica a Milano. Ci sapresti indicare, diciamo, almeno non tutti perché sono tanti, ma alcuni centri di questo riavvio dell'anima democratica della città?
Sì, bisogna dire che Milano esce dalla guerra in condizioni molto difficili, i bombardamenti avevano distrutto completamente o quasi la città, soprattutto il centro storico, soprattutto il bombardamento dell'agosto del 43. C'erano stati, Marco Cuzzi ha scritto un libro, 600 giorni di terrore a Milano, e quindi Milano usciva da questa condizione, quindi Greppi si prende sulle spalle una situazione difficile, e riavviare una città, un paese in queste condizioni non fu facile. Grande però fu l'impegno di Greppi, di tutta la giunta fino al 51, ma anche nei giorni, nelle settimane immediatamente successive. Tu facevi riferimento all'11 maggio del 46, quando Toscanini fa l'inaugurazione della Scala. Siamo a tempi di record, è appena finita la guerra, e quindi insomma c'è un grande impegno, ma anche un grande impegno viene dato in questi anni anche nella ricostruzione di Brera. E qui una donna importante di quegli anni a Milano, Fernanda Wittkens, che si impegna fortemente perché questo si realizzi. C'è un'altra donna che in questi anni è molto impegnata, sempre a Brera, nella biblioteca teresiana, che Mary Buonanno, che appunto come dire, che emerge come protagonista del mondo culturale e della ricostruzione del nostro paese. Mi piace anche ricordare altre vicende di quegli anni. Innanzitutto la progettazione in questo momento, di questi primi mesi, queste prime settimane dopo il 25 aprile, anche di quella grande esperienza culturale che è stato il Piccolo Teatro, che è, cioè, dire, con Streller, con Paolo Grassi, che proprio nasce in questi mesi dopo la liberazione.
Questo investire nelle sedi della rinascita culturale la dice lunga sulla capacità politica, la profondità politica di quella classe dirigente.
Ma non erano elitari?
Erano forse elitari, perché probabilmente c'era un elitarismo, senz'altro, in questo mondo, anche se devo dire che il teatro, il Piccolo Teatro, è il primo teatro pubblico che viene costituito in Italia, quindi c'è anche una vocazione, diciamo, di educazione e di, come dire, condivisione di quelle che sono delle stanze culturali con il popolo, un teatro, come dire, pubblico a disposizione di tutti. Senz'altro elitaria era stata la fondazione della Casa della Cultura, che era stata voluta da Antonio Banfi e da Vittorini, che poi tra l'altro nel settembre del 45 uscirà quell'importante rivista, il Politecnico, che sarà luogo di elaborazione per tutto il marxismo critico, fin quando poi dovrà scontrarsi Vittorini con le imposizioni del Partito Comunista, di Togliatti, chiudendo quell'esperienza. Forse meno elitaria è invece l'esperienza della Corsia dei Servi, e qui sono Turolde e De Piazza, che sono questi due padri serviti che organizzano, innanzitutto collaborano nelle settimane e nei mesi successivi col Comitato di Liberazione Alta Italia per soccorrere i bisognosi in città, e che poi, come dire, danno avvio a tutta una serie di azioni di carità, coinvolgendo i ricchi borghesi e nobili che frequentavano la chiesa di San Carlo, quella di Corso Vittorio Emanuele, perché aiutassero appunto i bisognosi. Tra l'altro, una delle persone che maggiormente si impegnò economicamente era Maria Giovanna Pirelli, che molto collaborò soprattutto con Turoldo, dando sostanziosi aiuti per il benessere, per i poveri, e poi anche successivamente per la comunità di Nomadelfia di Don Zeno Santini.
Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire. Perché poi sono più le donne che gli uomini. Infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini. Ah. E già, per la Repubblica.
Tutti del quartiere.
La maggior parte ha votato per la Repubblica e il Partito Comunista. Il Partito Comunista, perché mio padre era un comunista.
Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, la classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato. Hanno votato,
ma se ne parlava?
Sì,
era libero parlarne.
Sì. Si andava anche in chiesa. Poi lì noi andavamo in fabbrica, era già...
Se ne parlava.
Sì, si parlava. Sì.
Abbiamo un'enorme fortuna, quella che persone come Maria Bianchi, classe 1920, siano ancora in vita e lucide. Maria ha votato per la prima volta il 2 giugno 1946, allora viveva a Cerano, un piccolo paese vicino a Novara, faceva l'operaia e la mondina. Lei, come altre ultracentenari, sono le protagoniste del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, La storia e le storie di un voto. È un libro scritto da Alfonso Celotto, costituzionalista all'Università Roma III, e da Giulia Guerrini, che nella sua biografia si dice divisa tra libri e diritto. Abbiamo al telefono i due autori e comincerei a chiedere a Giulia Guerrini chi sono queste straordinarie protagoniste del libro.
Abbiamo intervistato le donne sia di paesi piccoli che di città grandi, sia del nord che del sud, alcune anche dalle isole. Da una parte c'era la monarchia che loro in qualche modo avevano conosciuto, dall'altra c'era quest'idea di grande libertà, di grande innovazione. E infatti molte delle donne, quasi tutte, votarono Repubblica proprio spinte da questa idea del cambiamento, e le testimonianze che ci hanno lasciato sono tutte molto simili. Votavamo Repubblica perché così eravamo libere, votavamo Repubblica perché così cambiava qualcosa, votavamo Repubblica perché così anche noi ci sentivamo finalmente di contare qualcosa.
Quindi appunto erano coscienti di quello che stavano facendo?
Erano coscienti del fatto che volevano dire la loro, e avere, diciamo, voce in un panorama anche politico per la prima volta. Però se poi approfondivi e chiedevi: ma quindi cosa sarebbe cambiato secondo te in Italia con la Repubblica? In realtà, diciamo, poi le risposte un po' si sfilacciano. Per loro la Repubblica era semplicemente sinonimo di maggiore libertà, di maggiore democrazia e assolutamente di più potere alle donne, cioè le donne a quel punto avevano più possibilità di accedere a lavori, di contare qualcosa. Questo è il termine e il verbo che hanno usato più spesso.
E c'era una grande differenza tra nord e sud in questa consapevolezza, tra piccoli paesi e città, tra donne che avevano partecipato per esempio alla resistenza, immagino io, e quelle che invece ancora erano l'angelo del focolare?
Assolutamente sì, infatti il vento del nord e il vento del sud, come poi comunemente è stato chiamato, risponde a una geografia dell'Italia che poi alla fine si è riconosciuta proprio nel voto, nel senso che nelle città erano molto più consapevoli le donne, soprattutto nelle città del nord, perché chiaramente avevano avuto parenti partigiani, erano più dentro le lotte e soprattutto alcune erano anche state partigiane. Quindi una, per esempio, ci ha raccontato che prendeva la bicicletta e andava a cercare notizie nelle Langhe, un'altra ci ha raccontato che tenevano aperti i negozi per far vestire i partigiani la notte. Quindi per loro c'era una grande consapevolezza politica. E invece le donne del sud avevano meno consapevolezza, avevano più desiderio di cambiare, tranne in quei paesi, questo è quasi un paradosso, molto piccoli, in cui le donne si trovarono veramente sole ad affrontare quel periodo della guerra e anche del dopoguerra, e quindi si erano molto organizzate. Una ci ha detto che nel paese erano rimaste solo donne e le chiamavano le vedove bianche, perché chiaramente non si sapeva neanche se era vero che erano vedove, insomma. E loro si organizzarono con l'unico forno nel paese e quindi praticamente crearono una comunità proprio di donne, e lì loro, in un paesino sperduto del sud Italia, avevano fortissimo questo desiderio di votare Repubblica proprio per cambiare. Quindi diciamo che, sebbene al nord erano più consapevoli, al sud di meno, però questo sentimento di cambiamento e di voglia di rivoluzione ce l'avevano comunque tutte, anche se per motivazioni diverse.
Ah no, non volevamo più re, che ci hanno fatto fare le guerre e basta. E se, allora ha detto: è ora che comandiamo anche noi, perché sai, c'erano tanti lassù da noi, c'erano tanti socialisti, vecchi socialisti. Per quello che noi altri sapevamo tante robe, perché alla sua hanno fatto la latteria, hanno fatto tutte, perché loro avevano studiato, andavano all'estero in Germania, d'inverno venivano a casa, andavano a scuola, mio papà andava a scuola, c'era un maestro che faceva il volontario, gli insegnava, diceva: non andate all'estero ignoranti.
Un'altra ultracentenaria nel libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini è Maria Minim, 101 anni di energia. Lei ha votato il 2 giugno 1946 a Venezia, dove era a servizio di una famiglia borghese. Veniva da Tramonti di Sopra, che è un minuscolo paese della montagna pordenonese, terra di emigrazione, come avete sentito, con gli uomini che andavano all'estero come boscaioli o come stagnini, e quando tornavano si mettevano sui banchi di scuola. Maria, che aveva una passione per De Gasperi, era una ribelle, aveva scioperato perché la gerla che doveva portare sulle spalle pesava quanto lei.
Beh, noi
noi altri ci doveva lavorare, con la gerla dovevamo a raccogliere sassi.
Quando hai cominciato a lavorare, Maria?
E sempre, appena bambina, appena, con la gerla pesavo 42 kg con la gerla, avere la mia tara. Io e la mia amica, che si chiamava Maria, anche lei, tutte e due 42 kg con la gerla. Abbiamo fatto una specie di sciopero perché ci davano 38 kg. 40 chili, allora mi hanno portato 38.
Questa era dunque l'Italia che il 2 giugno 1946, un anno praticamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è chiamata a decidere monarchia-repubblica. Un cambiamento così radicale, così significativo, è raro che arrivi con la sola arma del voto. Chiediamo la conferma al costituzionalista Alfonso Celotto.
In genere il cambio della forma di Stato è sempre traumatico, no? Cade un regime, ne inizia un altro, in genere con una rivoluzione, la rivoluzione francese, ma i colonnelli in Grecia, in Portogallo, in Argentina. Invece in Italia, incredibilmente, il nuovo Stato nasce da un referendum combattuto e controverso, ma nasce da un referendum vero, perché in quegli stessi mesi c'è il referendum in Bulgaria, con la famosa maggioranza bulgara, 96-4, c'è il referendum in Spagna, con lo stranissimo esito, resterà Francisco Franco fino alla morte, quindi per altri 30 anni, e invece in Italia c'è un referendum vero, quindi una repubblica che nasce dal basso.
Si potrebbe obiettare che però soltanto un anno prima ci fu una delle peggiori catastrofe violente, diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, il nazismo, la Shoah.
Certo, certo, venivamo da un momento particolare, però negli stessi mesi in altri stati il passaggio è imposto dall'esterno, per esempio in Germania, in Giappone. Potenze sconfitte nella guerra non hanno il diritto né di sedere al tavolo della pace né di scrivere la propria Costituzione. Quindi abbiamo un grande effetto popolare che sicuramente è stato spinto dalla guerra civile, il vento del nord, la voglia di cambiamento, ma anche da un popolo che alla prima prova mostra grande capacità democratica.
Facciamo piazza pulita di qualche leggenda metropolitana che gira ancora intorno al referendum. I brogli.
Allora, ovviamente questo profilo ci ha incuriosito molto, ha incuriosito soprattutto la Giulia, perché Giulia Guerrini è una giallista, e quindi siamo andati un po' a cercare nelle carte, nei diari dei protagonisti, ma anche in trasmissioni tipo il Mixer degli anni 90, di capire se veramente fosse stato possibile imbrogliare. Allora, noi abbiamo trovato piccoli brogli, cioè schede duplicate, persone soprattutto ricche che compravano qualche scheda delle persone a servizio in casa, ma questi sono poche decine di voti. La differenza di 2 milioni di voti non è colmabile né con schede finte né con verbali taroccati. Il punto per cui storicamente tutti noi così abbiamo questo vago sentore, ma veramente vinse la Repubblica, è dovuto a un problema giuridico serio, cioè al fatto che il 6 giugno i professori dell'Università di Padova fanno un ricorso dicendo: è vero che ha vinto la Repubblica, ma non ha raggiunto la maggioranza dei voti validi. Perché? Perché ha raggiunto il 48.9% dei 25 milioni di voti espressi, infatti ne ha presi 12 e rotti. Ecco il punto. E allora lì la Cassazione, diciamolo proprio in maniera semplice, si incartò. Si perse dicendo: ma è giusto o non è giusto vincere senza raggiungere il 50%? Sappiamo che la decisione della Cassazione fu molto sofferta e comunque a maggioranza 12-6, dopo che il re era partito, e comunque lasciando quindi questo dubbio, perché la Repubblica ha vinto senza la maggioranza assoluta.
E a questo punto, Celotto, le faccio l'ulteriore domanda: è andato tutto liscio nel passaggio dei poteri, in questa transizione dalla monarchia alla repubblica, o anche lì ci sono stati degli incartamenti, uso lo stesso termine che ha usato lei?
Ma allora sicuramente quello che è successo il 10, 11, 12 giugno è rimasto soltanto un po' così nelle nebbie della Repubblica, perché sappiamo che a un certo punto De Gasperi si autoproclama capo dello Stato dopo i risultati provvisori, sappiamo che i contatti diventano febbrili con Falcone e Lucifero, con la Casa Reale, sappiamo che vengono tenuti 9 consigli dei ministri in 3 giorni per cercare di capire cosa fare. Poi a un certo punto Umberto che ne esce come una figura di grande grande dignità istituzionale, decide di partire. Avrebbe potuto provare a resistere, avrebbe potuto provare ad andare a Napoli per fondare il Regno del Sud, come qualcuno ha ipotizzato. Del resto a Napoli la monarchia ha vinto 80-20, quindi un amplissimo margine. E invece decide di partire. A quel punto si sgonfiano i problemi, la Cassazione decide e i poteri passano, anche se, per farvi capire la difficoltà di quelle settimane, dopo 10 giorni Togliatti, ministro della giustizia, firma la controversa amnistia ai fascisti. Quindi un ulteriore gesto di pacificazione nazionale per cercare di avviarsi verso un futuro condiviso.
Tarantella facendo secondo non vale che ogni tuo passato a pensare, quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccio in enno crespo giallo, mietta da vesta chiuccarella, con una rosa in te capilla, sa che Miriam quella a me. Tarantella facendo secondo non vale che ogni dopo come o perché, basta che c'è sto solo, che c'è rimasto mare, una ninna a cuore, una canzone per canta, chi ha avuto, 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 chi ha data, data, date, scordammo ciò passata, simme Napolo paesà.
Chi ha avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci il passato. Non lo dico in napoletano perché farebbe ridere. Questa celebre canzone di Roberto Murolo è proprio del 1946. Sembra un riassunto ideologico di quel preciso momento. Per essere più precisi, il riassunto ideologico di una parte dell'Italia che si proponeva di mettere sostanzialmente una pietra sul passato. E con gli occhi di oggi molte scelte suonano strane, ad esempio l'amnistia di Togliatti, ma forse mettendosi nei panni dei protagonisti di allora cambierebbero anche i nostri giudizi. Ricordiamo che insieme alla scelta secca monarchia-repubblica, quel 2 giugno 1946 gli italiani e per la prima volta le italiane dovevano scegliere chi avrebbe scritto la Costituzione. Una conta delle diverse anime politiche di una nazione dilaniata dalla guerra fino a qualche mese prima e al confine delle sfere di influenza decisa e alta. E allora chiediamo sia ad Alfonso Celotto che a Giulia Guerrini, autori di quel libro appunto Viva il Re, Viva la Repubblica, uscito per Mondadori, come ha inciso questa concomitanza tra referendum e voto sulla Costituente.
I nomi dei politici di allora erano conosciuti, diciamo, fino a un certo punto, nel senso che tutti si ricordano De Gasperi, però poi fanno pochi altri nomi. Quindi sicuramente il fatto che i partiti portassero, diciamo, i loro rappresentanti e dessero anche indicazioni di voto, questo qui fu utile anche al referendum monarchia o repubblica, perché in questa grande inconsapevolezza, se il tuo partito ti diceva vota Repubblica, chiaramente eri più portato a votare Repubblica. È vero è che la Democrazia Cristiana, che era il partito che aveva più seguito, fino alla fine non diede, diciamo, un'indicazione di voto, perché all'interno c'erano troppe forze, erano troppi, diciamo, troppi movimenti interni per poter dare un'indicazione univoca.
Celotto, ha cambiato qualche cosa questa concomitanza dei voti per i partiti insieme il voto monarchia Repubblica?
Ha dato più forza alla Costituzione. Ha dato più forza alla Costituzione nel senso che la scelta del referendum, il cosiddetto capolavoro di De Gasperi di inizio 46, quando ci si rende conto che una scelta della forma di Stato rimessa alla sola Assemblea Costituente avrebbe rischiato di essere debole. A quel punto si sceglie il referendum contemporaneo preventivo, quindi da fare lo stesso giorno, prima che iniziasse l'Assemblea Costituente, in maniera che ci fosse un'indicazione chiara. Però al tempo stesso, per quanto chiara l'indicazione, visto che il risultato non è stato così ampio, ma solo 2 milioni di voti, si scelsero degli ulteriori bilanciamenti. Sappiamo che il 25 giugno si riunisce l'Assemblea Costituente e sceglie il capo provvisorio dello Stato, non a caso meridionale e monarchico, proprio per tenere l'Italia tutta assieme.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.